consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Igor Gianola in regia e Tania Ciriaco al centralino di Rete 1. Ultima puntata della consulenza della settimana, noi parliamo del cambiamento di stagione e torniamo appunto sul tema di come mantenere il peso forma anche in inverno, anche con l'arrivo del freddo. Lo sappiamo, l'autunno non è tradizionalmente il periodo delle diete o degli sforzi per ritrovare il peso forma, anzi spesso in questo periodo dell'anno succede il contrario e si rischia di ingrassare, magari vanificando quel dimagrimento ottenuto con tanti sacrifici prima dell'estate, prima della famosa prova bikini. In inverno oppure in autunno, ecco, verso l'inverno le giornate si accorciano, ci si muove di meno all'aperto e si tende a mangiare di più e a scegliere i cibi più grassi. Come facciamo per non cadere in questo tranello? Cosa mettere in tavola di gustoso senza far oscillare troppo verso l'alto l'ago della bilancia? A quali alimenti e abitudini alimentari dobbiamo fare attenzione? Quali sono le dritte e i consigli per mantenere il peso forma anche nella stagione fredda? I consigli e le dritte ce le dà oggi Natasha Russo, ben arrivata alla consulenza.
Grazie mille, ciao.
Natasha Russo è dietista, lei ha il sito internet e la pagina Facebook Una dietista per amica. La prima domanda mi sorge spontanea, visto dietista per amica, dopo torniamo sulla sua filosofia, la differenza tra dietista e nutrizionista?
Allora, sostanzialmente, per farla breve, il nutrizionista è un professionista che dà consigli alle persone in buona salute per quello che riguarda la nutrizione, quindi alimentazione normale o anche piccole supplementazioni per lo sport. Il dietista invece è un professionista, è un tecnico dell'alimentazione che si occupa anche di persone con patologie, quindi dal dietista può andare la persona con il diabete piuttosto che la persona che ha avuto un evento cardiovascolare, persone con allergie, intolleranze alimentari e tutti questi tipi di patologie. Tant'è vero che il dietista, a differenza del nutrizionista, è riconosciuto dalle casse malati di base se vengono i pazienti in consultazione con il certificato medico.
Ecco, giusta questa precisazione, perché forse nella lingua corrente i due termini si usano quasi come sinonimi. Allora, Natasha Russo, è vero o non è vero che con l'avvento della stagione fredda la tendenza a rimettere qualche chilo c'è? O è un mito da sfatare?
Beh, diciamo, per qualcuno già l'estate è difficile, nel senso che molte persone magari prima dell'estate si tengono tantissimo, arrivano al mare con il famoso bikini alla perfezione, poi magari si lasciano andare durante l'estate. Quindi vedo magari nel mio studio persone che già durante l'estate hanno messo del peso. Poi è chiaro che con l'avvento delle giornate più corte, del freddo, aumenta anche un po' l'appetito, no? Perché il caldo a volte ha un effetto anoressante, perché fa caldo, mangiamo più cose fredde, arriva il freddo e voglia magari di mangiare degli alimenti più grassi, per esempio, non so, la fondue di formaggio, la raclette, ti chiudi in casa con una buona cioccolata calda. È chiaro che questo non aiuta la dieta.
In effetti eravamo prima qui alla mensa, agli studi radio di Lugano Besso, e dicevamo, bah, il tempo di oggi non invoglia a prendere un'insalata. È vero, già lì si capisce che quando il tempo è un po' bigio, quando si incomincia a sentire i primi brividi, l'idea è di andare su un cibo che
sì,
ci
un po' più caldo, anche perché le temperature si abbassano, non tutti hanno voglia di avere del cibo freddo come un'insalata nello stomaco. Molte persone in realtà non hanno questo problema, però io vedo le persone magari durante l'estate le verdure cotte non le mangiano, in inverno iniziano con le minestrine, le zuppe, le vellutate, perché comunque sì, hai voglia di qualcosa di caldo.
Ma allora dovremmo metterci a dieta anche in autunno, non solo in primavera.
Ma in realtà io lo dico sempre ai miei pazienti che la dieta inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre. Nel senso che la dieta, come viene concepita, cioè il termine dieta significa stile di vita, no? Quindi se uno ha uno stile di vita regolare e sano, in realtà non ha bisogno di mettersi a dieta per dimagrire, perché ha comunque un'alimentazione che gli permette di mantenere un peso forma, un peso salute, e quei 3 o 4 sgarri non lo fanno aumentare. Chi invece deve mettersi a dieta proprio nel vero termine della parola, allora sì, deve operare delle restrizioni anche pesanti, sì.
Lei ha una filosofia abbastanza particolare, non è molto punitiva nelle sue diete. Ho visitato la sua pagina internet, la sua pagina Facebook, e appunto non bacchetta, o non mette così a bacchetta i suoi pazienti.
No, allora la premessa è questa: io sono una mamma, ho 2 figli e mi piace cucinare. Beh, più che cucinare, mi piace pasticciare in cucina. Mi piace trasmettere questa cosa anche ai miei pazienti, nel senso che io sono del parere che se tu restringi troppo sia i grassi, sia i condimenti, le salse, il sapore ai piatti delle persone, dopo un po' le persone non seguono più i tuoi consigli, no? Da che dico, preferisco avere una via di mezzo, avere magari dei consigli per i miei pazienti per cucinare, non so, la pasta alla carbonara, magari non proprio vera, ma simile, buona lo stesso, fruibile, diciamo, più giorni alla settimana. Perché sennò certi alimenti veramente buoni, tipo, non so, il tiramisù, non è una roba da mangiare regolarmente, però riuscire a farlo in una maniera light ma comunque buona è un buon consiglio per persone che magari lo amano e vogliono consumarlo più spesso.
E dunque parallelamente lei dà anche proprio dei consigli, proprio delle ricette che consiglia, o dei trucchi per preparare dei piatti buoni ma con quegli accorgimenti appunto proprio preziosi, ecco, per chi vuole mantenere,
esatto,
il peso forma.
Soprattutto sulla mia pagina Facebook, Una Dietista per Amica, pubblico ogni giorno ricette o mie o comunque prese dal web, nonché esperimenti miei in cucina, dove consiglio per esempio la salsa tonnata light, tutte queste cose qua. L'ho creata apposta appunto anche per i miei pazienti, che possono andare ad attingere appunto a ricette carine, sfiziose, proprio per non stufarsi di questo nuovo modo di mangiare che deve diventare un po' il loro stile di vita.
Ecco, allora lo stile di vita è la dieta dal 1 gennaio al 31 dicembre. Dunque noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo un po' cambiare le nostre abitudini alimentari, perché noi sul cibo tendiamo ad essere abitudinari in un certo senso.
Sì.
E allora dobbiamo guardare con attenzione quello che mangiamo e soprattutto, immagino, le porzioni.
Sì, e a monte di questo direi anche prendere coscienza di quelle che sono le nostre abitudini alimentari sbagliate. Perché poi in realtà come mangiare bene si sa, perché se ne parla ovunque, se ne parla a scuola, se ne parla, però c'è anche un sacco di controcultura dove ognuno dice la sua e dice il contrario di tutto, per cui è veramente difficile far passare il messaggio che si può mangiare di tutto, anche i carboidrati, anche i grassi e le salse, e mantenere un peso corporeo nella norma e un peso salute. Questo è importante.
Come si può farlo? Prendere un po' questa distanza dalle nostre abitudini alimentari prima magari di rivolgersi a un professionista, a una professionista come lei. Se vogliamo, diciamo, osservare le nostre abitudini alimentari, quali sono gli errori più diffusi?
Beh, allora, gli errori più diffusi che vedo anche in consulenza sono la mancanza di verdura e insalata, che questa è cronica. Assolutamente. La mancanza nella nostra alimentazione, ed è un peccato peccatissimo perché io li reputo degli alimenti eccezionali, dei legumi, quindi i fagioli, lenticchie, che erano parte della nostra cultura, ma molte persone non li tengono neanche in considerazione, e si possono cucinare piatti meravigliosi con i legumi. Un eccesso di zuccheri, quindi di bevande zuccherate, di dolci, dolcetti, cioccolata. e un eccesso nelle porzioni dei carboidrati durante i pasti. Cioè una porzione, ora definire il normale è difficile perché il normale è un valore che è personalizzato, quindi dire qual è la porzione normale di carboidrati per una persona è difficile, va calcolato sul caso.
Sì, noi appunto intervenite proprio sulla persona singola,
sulla
è difficile
singola.
Generalizzare, sì.
Ora, in generale se ne mangiano troppi. È vero che magari alcune persone ne mangiano molti, li smaltiscono e non hanno problemi, ma alcune persone che tendono ad avere sovrappeso ne mangiano troppi e non se ne rendono conto. Perché un'altra cosa, un altro aspetto delle persone è che spesso sottostimano l'introito calorico di cibo della giornata.
Nel senso che...
Lo sottostimano, ma non in modo voluto, ma nel senso che lo trascurano. Cosa sarà mai un biscottino? E cos'è un biscottino? E cos'è un pezzo di formaggio dopo il pasto? E cosa sarà mai un bicchierino di vino? E alla fine della settimana sono comunque calorie che vanno a essere inserite in più e quindi che non dico che fanno magari aumentare di peso, ma sicuramente non aiutano a dimagrire.
Lei non ha menzionato la frutta.
Ma il consumo di frutta diciamo che è abbastanza buono, la gente la frutta l'apprezza molto di più di quello che è la verdura, per cui...
Perché è più saporita, è dolce,
sì.
E gli zuccheri della frutta fanno meno male degli zuccheri artificiali che troviamo nelle bevande gassate.
Beh, lo zucchero
altro.
Della frutta è... prevalentemente fruttosio, nel senso che la frutta non contiene solo fruttosio, contiene anche altri tipi di zuccheri in percentuali differenti. La frutta fa bene perché anche le fibre, le vitamine, tutte queste sostanze che comunque nelle bevande gassate, nei prodotti industriali non sono presenti. Però c'è da dire anche una cosa, che un eccessivo consumo di frutta comunque può, non dico fare ingrassare, ma sicuramente non contribuire alla perdita di peso.
Spezziamo invece una lancia a favore dei legumi, perché sappiamo la verdura e l'insalata, lo sappiamo come ritornello che dobbiamo mangiarne di più. È vero che i legumi sono un po' dimenticati e invece hanno delle proprietà nutritive molto importanti.
Molto importanti, tanto è vero che si può fare di tutto con i legumi, dalla zuppa alla zuppa alla crema tipo frullata, agli hamburger, alle polpette, e sono ottimi perché hanno delle fibre che non sono contenute in altri tipi di alimenti, aiutano anche a combattere stati come per esempio l'ipercolesterolemia, quindi il troppo colesterolo nel sangue. Veramente sono degli alimenti ottimi, contengono ferro, vitamine e sali minerali. E sono a basso costo anche, no? In una società dove comunque bisogna anche stare attenti alle spese. È un peccato, trovo, che non siano consumati. Sì.
E sempre il nostro caro internet ci viene in aiuto perché si trovano, perché magari uno dice come li cucino, li devo mettere a mollo, devo metterli la notte prima, ma ormai diciamo sul mercato si trova una vasta scelta di legumi e su internet anche una vasta varietà di ricette da fare. Allora possiamo dire il primo consiglio è introdurre nel proprio regime alimentare, nella propria dieta, i legumi, ecco, lasciarsi incuriosire da questo.
Certo, e se posso dire un'altra cosa, perché molti dicono ma non ho tempo, hanno una lunga cottura, quello che posso dare come consiglio è quello che faccio io, li mettete magari a bagno il sabato sera per la domenica, no? La domenica mattina mentre fanno le vostre commissioni o le vostre passeggiate, lasciate sobbollire lentamente la pentola di fagioli per un'ora. Una volta che sono freddi li scolate e li potete mettere nei sacchetti e congelare, e con quei fagioli potete farci la pasta ai fagioli, il patè, potete farci le zuppe, potete farci degli hamburger e delle robe eccezionali con dei fagioli secchi e non in scatola.
Ecco, il primo consiglio è questo, noi andiamo avanti a darvene altri con Natasha Russo, la nostra ospite di oggi, dopo gli Eurythmics e dopo i nostri contatti che vi ricordiamo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
miracle of miracles. Look what the night dragged in. It's a pocket full of misery, trouble on the wind. You spoiled the best years of your life. You took them all in vain. Now you think that you're forgiven, but you can't be born again. You say why? You say. Promises, sweet promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all the disappointments you displayed upon your shelf. Now you've got no one to turn to, you've got no one but yourself. Say why? You say why? You say why? Don't ask me why. I don't love you anymore. I don't think I ever did. And if you ever had any kind of love for me, you kept it all. So
alla consulenza oggi stiamo discutendo su come mantenere il peso forma con l'arrivo della stagione fredda e vogliamo darvi alcuni consigli con Natasha Russo, dietista. Allora, un'ascoltatrice ci scrive: io mangio un chilo di frutta al giorno, faccio bene?
Allora, la domanda è tendenziosa, no, sto scherzando. Allora, bisognerebbe prima di tutto sapere la signora come sta, nel senso se la signora è normopeso, se è sovrappeso, se è sottopeso. Detto questo, è chiaro che un chilo di frutta è parecchia, nel senso anche caloricamente, anche come introito di fruttosio, di zucchero è importante. Però rispondere così è difficile perché dovrei vedere la persona e vedere se magari questa persona, anziché mangiare carboidrati provenienti dalla pasta o altri amidi, magari li sostituisce con la frutta. Perché la domanda è poco precisa, per cui per quello che riguarda le vitamine sicuramente alla signora non mancano, però bisogna vedere appunto qual è il suo caso, cioè se deve perdere peso, se...
Oggi scopriamo anche che è difficile dare consigli in generale,
abbastanza,
soprattutto il fai da te in questo campo può nasconde delle insidie.
Abbastanza pericoloso, anche perché, come dicevo all'inizio, uno va a vedere su Google e trova tutto e esattamente il contrario di tutto. Per cui o uno ha una grande capacità di discernimento, una cultura che gli permette di ragionare su quanto scritto e di discernere, o se no veramente uno prende un guru a caso e lo segue con magari conseguenti danni alla salute.
Nei giorni scorsi era una notizia d'attualità dove si parlava che forse ci vuole un intervento per quei siti internet o quelle pagine Facebook che promettono dimagrimenti magici in una settimana, in 10 giorni, ecco, appunto perché è una promessa che se magari viene mantenuta è a scapito della salute.
È questo il problema, perché io ho visto anche donne incinte sottoporsi a regimi assolutamente restrittivi con beveroni con conseguenti danni, e questo non va bene.
Allora, un'altra ascoltatrice ci scrive: si parla sempre dei grassi, delle persone grasse, mai dei magri che mangiano come lupi e non ingrassano. Stamattina ho mangiato 6 bignè, una banana e non so quanti fichi, ma io sono una di quelle che continua a dimagrire. Verrebbe da dire fortunata la signora.
Allora, è chiaro, come dicevamo prima, è difficile dare dei consigli personalizzati, perché ognuno di noi dobbiamo immaginarci che è una macchina, un veicolo che funziona nel suo peculiare modo. Cioè ognuno di noi funziona nel senso che va avanti così come è abituato, per cui se la signora è magra e mangia tutti questi bignè, i miei pazienti la invidierebbero tantissimo. A me verrebbe da dire che magari bisogna vedere se questa persona ha un buono stato di salute.
Ci chiedono anche la differenza tra legumi e leguminose.
Beh, in sé sono la stessa cosa, cioè leguminose penso che sia inteso come un po' tutta la famiglia,
sì.
Ma è la stessa cosa.
E sempre a proposito dei legumi, che appunto riguardava il nostro primo consiglio di introdurli nella propria dieta settimanale, ci scrivono: i legumi sono ottimi, ma chi ci pensa all'intestino con molta aria?
Vabbè, gli intestini, cioè si sa che i legumi hanno forse come unico grande effetto collaterale quello di produrre aria, questo si sa. Ci sono dei modi per ridurre, non dico togliere, questa sgradevole conseguenza, che potrebbe essere uno da non abusarne perché potrebbe diventare un problema. Nella cottura dei legumi si può inserire un piccolo pezzettino di alga che aiuta nella digestione di questi zuccheri che poi fermentano a livello intestinale provocando aria. Però anche qua con quest'alga non dico che alga è, proprio perché non voglio che vadano a comprarle, perché poi possono succedere problemi alla tiroide. Quindi c'è questa possibilità. L'altra possibilità è quella di bere il tè di finocchio insieme all'assunzione dei legumi. L'altra è comunque consolante sapere che la tollerabilità ai legumi si sviluppa col tempo, quindi nel senso iniziate magari a mangiarne piccole quantità, il vostro intestino piano piano si abitua finché riuscite poi magari a sopportarne quantità più grandi. È una questione di abitudine.
Di abitudine,
questo, certo.
Sì. Un'ascoltatrice ritorna sulla differenza che facevamo all'inizio tra dietista e nutrizionista e dice: con il diabete chi è consigliabile come figura professionale?
Il dietista assolutamente, per quanto un nutrizionista possa magari essere informato. Io, se fossi un nutrizionista, non mi prenderei la responsabilità di curare una persona con una patologia così importante, assolutamente un dietista.
La signora di prima ci ha riscritto dicendo: io ho la signora fortunata dei
bignè
e la banana, dice: ho una salute perfetta, ho 66 anni, sono molto attiva, forse brucio molto.
Ecco, esatto, bisogna anche dire questo. Allora, la signora è sì fortunata, ma è anche una persona che consuma molto di quello che introduce. Per quello che dicevo, è sempre un discorso molto personalizzato.
Invece un messaggio ci dice: io con la dieta chetogenica 10 anni fa ho perso 45 kg, ora analisi perfette a 65 anni e non li ho più ripresi. Cos'è la dieta chetogenica?
La dieta chetogenica è, diciamo, ritornata in grande moda ultimamente. Allora, la dieta chetogenica nasce negli anni 20 del Novecento in America per curare i bambini che avevano l'epilessia, quindi è nata come proprio un protocollo medico per la cura dell'epilessia. Poi negli anni più o meno 40 del Novecento è stato scoperto il farmaco contro l'epilessia e la dieta è stata abbastanza abbandonata, per poi essere ripresa da un regista cinematografico negli anni 80, il cui figlio aveva una resistenza al farmaco contro l'epilessia e che è stato curato proprio grazie alla dieta chetogenica, che in alcuni ospedali dell'America veniva ancora utilizzata. C'è anche un film molto bello che è con Meryl Streep, si intitola First Do No Harm. Se volete andarlo a vedere, c'è anche in italiano, molto bello.
Il titolo in italiano? Se
non me lo ricordo, perché l'ho visto in inglese. Dopo andiamo a cercarlo.
Andiamo a cercarlo.
Penso Prima Non Nuocere, una cosa del genere, dove si racconta la storia di questo Charlie, che è il figlio di questo regista, dal cui film è poi nata questa Charlie's Foundation, questa associazione che si occupa di curare i bambini con la dieta chetogenica. Detto questo, la dieta chetogenica di cui parla la signora è, diciamo, una rivisitazione della vera dieta chetogenica, che è molto stretta, che va fatta da un dietista professionista che si occupa solo di quello, perché è un protocollo medico dove bisogna pesare gli alimenti col bilancino, quindi si parla di roba veramente tecnica. La dieta della signora sicuramente è una chetogenica, nel senso che la produce dei corpi chetonici nel sangue, quindi è chetogenica, ma non la chetogenica vera di cui ho parlato prima. Che cosa sono i corpi chetonici? Allora, partiamo col dire che il nostro corpo utilizza preferenzialmente il glucosio, quindi lo zucchero, come carburante. Se noi eliminiamo quasi completamente lo zucchero dall'alimentazione, noi non moriamo, perché il nostro organismo è fatto in modo da sopravvivere in ogni condizione. Quindi il fegato, non trovando più lo zucchero da bruciare, inizia a produrre dei corpi chetonici, questi famosi chetoni. Questi chetoni sono delle piccole molecole che al cervello, dopo un certo periodo di transizione dallo zucchero, vanno molto bene. Quindi il cervello li utilizza molto bene, il corpo funziona molto bene e una delle conseguenze di questa dieta chetogenica è la perdita di peso, come testimonia la signora, ma anche che abbiamo un buon risultato con pazienti con emicrania e pazienti con ovaio policistico e con diabete anche mal compensato.
E a microfono spento mi diceva anche con pazienti che hanno disturbi del sonno.
Quindi sì, perché una delle conseguenze, siccome adesso il meccanismo è abbastanza complesso, comunque questi corpi chetonici abbassano l'eccitabilità delle cellule del cervello e riducono questo stress e le persone si addormentano meglio. Quindi una persona, una mia paziente che mi dice: guarda, io sono anni che non dormivo così bene come la dieta chetogenica.
La potremmo riassumere come una dieta proteica? Potremmo
No, assolutamente
perché
no.
Perché sennò ci porta da un'altra
parte. No, non facciamo confusione. La dieta chetogenica è un protocollo medico che va fatto da un dietista o da un professionista. Non è una dieta iperproteica, assolutamente no.
Questo è importante da dire. Allora, ci chiedono di riassumere il primo consiglio. Allora, il primo consiglio è verdura e insalata nella dieta e introdurre i dimenticati legumi. Andiamo con il secondo consiglio, che magari è proprio legato alla stagione.
Sì, direi, ma questo vale per l'autunno come per tutte le altre stagioni. Ora stanno arrivando dei prodotti deliziosi come le zucche, le castagne, le carni, diciamo magre comunque, della selvaggina, ottime perché sono animali nutriti con prodotti selvatici. E quindi io quello che consiglio è quello comunque in ogni stagione di consumare il prodotto della stagione, proprio perché nella stagione corrente le zucche esprimono il meglio delle loro vitamine, del loro colore, quindi, e poi sempre di farlo comunque con delle cotture adeguate. Quindi niente fritti, perché comunque è chiaro che, insomma, bisogna sempre stare attenti alla modalità di cottura.
Allora, prodotti di stagione, dunque prodotti freschi, prodotti appunto Ecco, proprio magari anche a chilometro zero ancora meglio. Ecco. Allora, Igor Gianola ci ha trovato il titolo del film.
Ah, ottimo.
Un passo verso il domani, grazie.
Ah, proprio, ecco. Completamente diverso dal titolo inglese.
Ecco, che racconta un po' l'applicazione di questa dieta chetogenica, sì, per questo ragazzino malato di epilessia.
Sì, è da brivido il film, veramente, se vi capita andatelo a vedere, perché veramente vi dimostra di quanto l'alimentazione possa essere una medicina.
Ora vi ricordo i nostri contatti e poi andiamo con Bryan Adams.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. Here I am, this is me, there's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am. Tonight we make our dreams come true. It's a new world. It's a new start. It's a life with the beating of young hearts. It's a new day. It's a new plan. I've been waiting for you. Here I am.
Mantenere il peso forma anche durante la stagione fredda, questo è il tema della consulenza di oggi. Ci scrivono: quali cibi sono adatti per migliorare il metabolismo? Se il metabolismo lavora bene, non si perde anche peso? Natasha Russo.
Allora, rispondiamo prima alla prima domanda. Quali sono i cibi che stimolano? Chiedeva la persona.
Adatti per migliorare il metabolismo.
Quindi sì, vuole sapere se stimolano. Sì. Dunque, va, purtroppo no, nel senso che se esistesse io venderei quel prodotto anziché dispensare consigli, nel senso che no, non esistono alimenti che migliorano il metabolismo, quanto invece esistono dei comportamenti che migliorano il metabolismo. Uno di questi comportamenti è sicuramente, beh, partiamo dalla masticazione, nel senso che non ha un effetto sul metabolismo, ma sicuramente un effetto sull'assunzione di cibo. Se uno mastica bene, attentamente, ogni boccone, a parte di aver coscienza di quello che sta mangiando, di gustarselo, ma smette prima di mangiare perché la sazietà interviene molto prima. Detto questo, i comportamenti che possono stimolare il metabolismo sono quelli di avere una vita attiva, quindi di fare, ma non per forza di andare in palestra, ma di mantenere una massa muscolare attiva, perché purtroppo man mano che si va avanti con gli anni la massa muscolare tende a diminuire e con essa diminuisce il metabolismo basale. Quindi che cosa vuol dire? Che se a 20 anni una persona si poteva permettere di mangiare certi cibi senza ingrassare, a 40 deve fare attenzione, proprio perché la massa muscolare, se non mantenuta, diminuisce e con questa diminuisce il tessuto metabolicamente attivo del corpo, quello che brucia, e quindi il metabolismo scende. Poi un altro consiglio carino che avevo letto, che ha il suo senso, ma voglio vedere se si riesce ad applicarlo, dicevano che per stimolare il metabolismo bisognava fare una doccia fredda tutte le mattine. Però è vero, ha un senso, perché comunque quello che regola il metabolismo è il famoso grasso bruno che abbiamo, non il grasso giallo, ma quello bruno, che è quello attivo, e viene stimolato col freddo. Però è un consiglio che non lo so se qualcuno vuole applicarlo, forse è meglio camminare.
Però la doccia fredda ha anche un effetto sui tessuti, li rassoda,
sì,
e dunque
certo,
si potrebbe in un colpo solo avere due risultati.
Sì, oppure abbassare i riscaldamenti in inverno.
Vediamo che però la temperatura, il
certo,
clima ritorna molto,
sì,
è molto legato alla nostra alimentazione. Un'altra domanda, vorrei sapere se effettivamente gli psicofarmaci possono avere effetti sull'aumento di peso, perché io sono aumentato di più di 10 kg in poco tempo.
Purtroppo sì. Gli psicofarmaci agiscono, uno degli effetti collaterali scritti nel bugiardino degli psicofarmaci, quello appunto dell'aumento di peso, sia perché stimola proprio magari l'appetito, sia perché magari causa ritenzione, quindi purtroppo sì. È anche vero che comunque si può fare qualcosa, nel senso che si può correre rimedi, si può fare una dieta specifica magari per aiutare la persona a perdere peso, perlomeno non metterne di più.
Ci scrivono sulle uova. È vero che mangiare le uova, che le uova non fanno più male, anzi abbassano il colesterolo?
Ah, adesso sì, sono state sdoganate le uova.
Perché prima erano molto sotto accusa.
Erano
le uova
cattivissime le uova, adesso sono state sdoganate. Quindi, ma in realtà l'uovo è la proteina perfetta, perché è l'embrione, cioè non c'è niente di più perfetto dell'uovo. Il tuorlo dell'uovo contiene delle lecitine, e le lecitine si sa che comunque non innalzano il colesterolo, quindi non è l'uovo che causa un aumento di colesterolo, ma invece un malfunzionamento dell'equilibrio del fegato e del sangue della persona, che fa alzare il colesterolo. Quindi sono state sdoganate, tra virgolette. Ora, da qui a mangiarne due al giorno, magari starei un po' attento. Comunque non esagererei.
Allora, c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice che ci appunto condivide con noi la sua esperienza, che è quella di darsi in base al proprio peso un minimo e un massimo da non sforare. Per me altezza 180 centimetri è tra gli 80 e gli 83 kg, e pesandomi ogni giorno al mattino quando mi sveglio io adatto la mia alimentazione del giorno, e così non oltrepasso il limite. Per me funziona da anni questo sistema.
Beh, è molto carino. Vorrei sapere che cosa mangia la signora quando pesa 83 rispetto a quando pesa 80.
È un signore, adesso
un
ho visto
signore
la firma alla
fine. Ok, perfetto. Mi piacerebbe saperlo, ma per curiosità mia. Può essere un buon sistema? Nel senso, Adesso io non so esattamente cosa mangi questo signore, per cui non posso dire sì, fate come lui, perché effettivamente fa bene. Quello che posso raccontare è un aneddoto divertente, che è un mio paziente che, a seconda di quante calorie più o meno stimate durante il giorno consuma, le recupera facendo ore di ciclette. Cioè, finché non ha bruciato, non so, quelle 500 calorie della torta, lui non scende dalla ciclette. Può essere un altro modo carino. E il paziente è effettivamente dimagrito.
Possiamo dire che in entrambi questi metodi c'è un'attenzione, cioè di mantenere sempre un campanello d'allarme, che magari quando noi durante l'anno, dal famoso 1 gennaio al 31 dicembre, poi mettiamo un peso, mettiamo peso, magari non ce ne accorgiamo subito, o il campanello non suona subito. In entrambi i metodi c'è un po' questa attenzione.
Infatti mi piace l'idea, no? Di dire non aspetto di metterne 3, 4, 5 e poi di dover fare grandi restrizioni, meglio restringere poco nel breve periodo, ha senso, mi piace, sì. Poi bisogna vedere appunto come cosa, però è un'idea giusta.
Ci scrivono anche se possiamo dare qualche consiglio per il periodo della menopausa, mantenere il peso forma in menopausa. Sappiamo che è anche quello un periodo critico.
È un periodo critico proprio per quello che spiegavo prima, perché la massa muscolare con gli anni va tendenzialmente diminuendo, e quindi la donna in menopausa, che magari non è ancora sportivissima, ha una massa muscolare tale che ha provocato un abbassamento importante del metabolismo. Quindi il primo consiglio per le donne in menopausa è quello di mantenersi attive, di mantenere il più possibile attiva la massa muscolare, passeggiate, ma anche esercizi proprio per tenere i muscoli, perché poi soprattutto il bicipite, il tricipite nelle donne, che diventa molliccio, cioè lì ci sono degli esercizi specifici da fare insieme a una dieta che direi normale, con un controllo dell'apporto di carboidrati quotidiano, ecco. Però generalmente, poi bisogna vedere caso per caso.
Caso per caso. Sì. Noi magari lo sottolineiamo un'altra volta, diamo dei consigli generali, poi ognuno, se vuole approfondire il discorso, deve proprio andare da uno specialista e avere una consulenza personalizzata. In merito ai legumi che provocano aria nell'intestino, ci scrivono può aiutare mettere un rametto di santoreggia mentre cuociono, può aiutare.
Sì, infatti mi sono dimenticata di aggiungere le spezie che aiutano sicuramente a far gonfiare meno la pancia. Per esempio, se pensate al famoso hummus di ceci, contiene il cumino, e il cumino è conosciuto per avere queste capacità di non far gonfiare l'intestino, un po' come il finocchio che dicevo prima. Quindi si può aggiungere sì la santoreggia, il rosmarino, la salvia, il cumino, anche il finocchio, secondo me, in cottura può non essere male come sapore.
Allora, arrivano ancora dei messaggi sulla dieta chetogenica. Un messaggio ci dice: molto obiettiva nella spiegazione della dieta, immagino per il fatto di dire di andare a non è una dieta che si può fare così col fai da te. E invece un altro messaggio ci dice: rispetto alla dieta chetogenica, glucosio intende lo zucchero raffinato o anche quello della frutta?
Ah no, scusate, per glucosio intendo l'unità glucosio che viene utilizzata dal fegato e dal cervello come carburante. Cioè glucosio è quello che risulta dalla digestione finale di ogni carboidrato. Quindi è proprio un monosaccaride, come il fruttosio e il galattosio. Quindi è proprio l'unità. Quindi se io mangio la pasta, il mio corpo, diciamo, la smonta in unità glucosio, che è come, immaginate il mattoncino del Lego, e il glucosio è un mattoncino, e il carboidrato è un muro di mattoncini, quindi è proprio l'unità glucosio.
Ci chiedono di nuovo il titolo del film, Un passo verso il futuro, però Igor Gianola mi diceva anche un'altra traduzione, che dopo la recuperiamo, però Un passo verso il futuro con Meryl Streep. Invece il titolo in inglese
First Do No Harm, che forse può essere tradotto come primo non nuocere.
Primo non nuocere, come
sì.
Dire primo,
prima di tutto,
prima regola, primo
è la prima regola di Ippocrate per i medici, no? Prima di tutto non facciamo del male.
Allora, malattie autoimmune con grave infiammazione dei muscoli, c'è una dieta specifica?
Ci sono degli alimenti che magari possono aiutare un po' a non peggiorare la situazione, però per quanto riguarda una terapia dietetica specifica, no, non me la sento di consigliare. Ci sono degli alimenti che magari possono ridurre un po' l'infiammazione, che possono aiutare un pochino, però c'è la terapia farmacologica.
Dunque, sì, anche qui magari un consiglio da un... appunto un dietista. Sulla figura di dietista nutrizionista ci dicono: ma medico nutrizionista, medico dietologo, in quanti medici curano e non c'è differenza? Dobbiamo forse precisare.
Urca, allora, allora un medico è un medico, quindi ha studiato medicina, eccetera. Un medico dietologo è un medico che ha studiato medicina e in più si è specializzato in dietologia, quindi è un medico. Il medico è la figura che può prescrivere dei farmaci perché è un medico, e qua ci siamo. Il dietista è un tecnico dell'alimentazione che è laureato comunque, non è un medico, quindi non possiamo prescrivere farmaci come dietisti. Lavoriamo con i medici, nel senso che i medici ci inviano i pazienti con i risultati del sangue, con le varie patologie, e noi affiancati al medico aiutiamo le persone a migliorare l'alimentazione in merito alla patologia che hanno. Il nutrizionista invece è una persona che si occupa di persone in buona salute. Quindi può essere, non so, la mamma, la casalinga, la nonna, basta che siano in buona salute.
Prima di ascoltare il prossimo brano musicale, Natasha Russo, diamo un terzo consiglio, poi li riassumiamo alla fine, per mantenere il peso forma, forse magari la dose dei carboidrati.
È vero che ne parlavamo prima.
Parlavamo all'inizio, ma diamolo in forma di consiglio.
In forma di consiglio è quello di osservare il vostro piatto, di metterci una buona quota di verdura o di insalata. Per me una buona quota significa almeno metà piatto pieno di verdura o insalata, una fonte proteica e una fonte di carboidrato che dovrebbe più o meno, guardatevi il vostro pugno, fate il pugno con la mano e osservatelo, quella è la quantità di carboidrati cotti che più o meno sono adatti al vostro corpo. Lo dico più o meno, lo dico veramente in grandi linee perché è un discorso che veramente va fatto in modo personalizzato, però se volete iniziare prendete coscienza di quello che avete nel piatto, controllate se avete abbastanza verdura di stagione, se avete una fonte di proteine e se i carboidrati sono più o meno grandi quanto il vostro pugno chiuso, cotti.
Allora, ora un brano musicale e poi rispondiamo alle domande che stanno arrivando.
Sometimes you need to be alone.
It don't matter now.
Shut the door, unplug the phone.
It don't matter now.
Speak in a language they don't know.
It don't matter.
Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Castle out to sand.
It don't matter now.
Well, it won't last and it won't stand.
It don't matter now.
But with a suitcase in your hand.
It don't matter.
Well,
now.
I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Change your name, you won't be found.
It don't matter.
Well,
Torniamo ai nostri legumi e all'aria che potrebbero causare nell'intestino. Arriva il suggerimento di un altro ascoltatore, un'altra ascoltatrice, dicono bicarbonato nell'acqua di cottura. Ci scrive una mamma e dice: un consiglio per mio figlio che deve dimagrire ma non può andare a casa a mezzogiorno, un consiglio su come alimentarsi in ufficio. Cioè in ufficio sul mezzogiorno quando non si può rientrare,
allora,
per il pasto.
Prima rispondiamo per il bambino, giusto? È la mamma. Allora,
sì.
La premessa è che allora bisognerebbe prima di tutto vedere dove mangia il bambino, nel senso se si serve in una mensa, piuttosto se va a mangiare il panino, piuttosto se va dal kebabaro, cioè questo da vedere. La premessa è questa, che comunque chi opera nelle mensite scolastiche comunque è istruito. Le mense scolastiche sono controllate, sono pasti equilibrati, fatti bene. Poi è chiaro che magari non incontrano i gusti di tutti, quindi magari può capitare che il bambino arriva in mensa, c'è un menù che non gli piace e magari cambia prendendo il piattone di pasta. È chiaro che poi lì diventa un problema, perché il piattone di pasta, come dicevamo, è un'assunzione di carboidrati eccessiva. Se poi il bambino deve anche perdere peso, non va bene. Il consiglio che posso dare a questa mamma è magari di controllare quello che il bambino mangia a casa, prima di tutto, perché fa un pasto solo 5 giorni, anzi 4, perché se va il mercoledì non penso che si mangi fuori, quindi quei 4 pasti che mangia fuori non sono controllabili, però magari più o meno vedere il menù della scuola o dove mangia il bambino, e di controllare quello che mangia a casa. Questo è essenziale, perché è l'educazione alimentare che noi facciamo ai nostri figli ogni giorno, che li educa appunto a mangiare in modo sano. Quei 2 o 3 pasti fuori, se proprio non sono controllabili, almeno che non facciano troppi danni.
Sì. E se si sgarra, se qualche volta si sgarra da questi consigli, o si ha l'impressione di aver esagerato, di aver bevuto magari quel bicchiere di vino di troppo, che diciamo anche il vino è responsabile, come gli alimenti ipercalorici, dell'aumento di peso, cosa possiamo fare?
Innanzitutto magari andare a farsi una bella camminata il giorno dopo, un po' di attività fisica, in modo da cominciare a smaltire un po'. Poi non è detto che in una persona con un peso normale uno sgarro faccia aumentare automaticamente di peso, per cui se uno ha un buon peso, un peso normale, può anche fare niente. Per le altre persone che hanno invece una problematica di sovrappeso, magari ecco, il giorno dopo controllare un attimino quello che mangiano. Cioè, mi spiego, se la sera avete mangiato la fondue col tiramisù, magari per un paio di giorni state un po' tranquilli, fate i legumi, appunto le verdure, una pasta e fagioli, qualcosa che sazi ma che non sia così calorico.
Arriva proprio quasi addirittura d'arrivo un messaggio: noi siamo amanti dei latticini e anche degli yogurt fatti in casa, posso mangiarlo dopo pranzo?
Sì, può essere un buon dessert, ma non ho capito se è bianco, se è aromatizzato.
Perché quello fa anche un po' la differenza.
Ma certo, se noi andiamo a guardare uno yogurt, tipo uno yogurt ai mirtilli, andiamo a guardare la percentuale di mirtilli contenuto in uno yogurt a 180, ce ne saranno 10 grammi. Allora non è uno yogurt ai mirtilli, è uno yogurt profumato ai mirtilli. Magari fatto in casa uno ci mette, che ne so, 100 grammi di mirtillo, allora sì, uno yogurt al mirtillo, quindi sì, fa la differenza.
E ultimo consiglio: lo snack spezza fame, quando proprio si è aggrediti da quella fame, si deve mettere qualcosa sotto i denti, cosa scegliamo?
Io sceglierei sempre qualcosa di proteico. tipo, non lo so, a merenda, ma anche una fetta di pane con del prosciutto cotto, una fettina di bresaola, perché comunque la proteina è diciamo tra tutti gli alimenti quella più saziante e che evita poi di andare a prendere il biscottino, il cioccolatino, quindi quasi meglio una fetta di pane prosciutto a merenda
che non qualcosa
di dolce, dolce. Assolutamente sì.
Allora, siamo proprio alla fine, Natasha Russo, che ritroveremo anche in televisione a filo diretto. C'è un progetto che partirà a breve.
Sì, sto scegliendo le candidate, infatti in queste 2 settimane sto vedendo le candidate che avranno voglia di venire con me in questo percorso di perdita di peso, di alimentazione sana, di dieta, eccetera.
Che sarà appunto seguita da filo diretto. E però c'è un'iniziativa simile, anche se siamo alla radio, con Rete 1, A Dieta con Rete 1. Lei sarà ospite in diverse puntate della consulenza di Rete 1, darà dei consigli alimentari, dei consigli su come diciamo aggiustare la propria alimentazione quotidiana e settimanale, e chi, gli ascoltatori e le ascoltatrici che vorranno seguirli, poi saranno invitati a dire il mese dopo che risultato hanno ottenuto.
Com'è andata, com'è infatti, andata. Questo è carino, lanciamo la sfida anche in radio.
Grazie a Natasha Russo, dietista, una dietista per amica, al suo sito e la sua pagina Facebook. Noi con la consulenza ci ritroviamo lunedì, voi potete sempre recuperare la puntata andata in onda questa settimana o nelle scorse settimane al link rsi.ch, la consulenza. Io vi lascio a Effetto Musica con Vanni Slepoi, vi auguro un buon pomeriggio e un buon fine settimana da Isabella Visetti.
La consulenza.